Eccoci qua, ritornati dopo una piccola pausa vacanziera, bentornati dalle vacanze a tutti voi, purtroppo per voi, purtroppo un po' per tutti. La pacchia è finita, direbbe qualcuno, temo sia finita anche per lui, a giudicare da quello che si sente in giro. Benvenuti alla settima puntata di Auditore. Sigla! Auditore, un podcast di Manfredi Montanaro. Qualche episodio fa, nel terzo in particolare, abbiamo parlato di soft power. Senza entrare di nuovo nel dettaglio, diremmo in poche parole che il soft power era appunto la capacità di una potenza di influenzare altri attori attraverso la persuasione e la sua capacità di attrazione. Capacità di attrazione che deriva da una serie di fattori estremamente variegata, lunga, tra cui e non certo ultimi quelli culturali. L'industria culturale di un paese è parte integrante del concetto di soft power. La lingua è certamente tra i primi posti, ne abbiamo parlato abbondantemente nella terza puntata. La musica, anche se da un'altra prospettiva, ma ne abbiamo parlato nella quinta. La cucina, l'arte, la storia e tutta una sequela di prodotti che definiscono l'identità e la più o meno forte attrattività di un sistema paese. Di certo uno dei prodotti culturali più impattanti è il cinema. Il cinema colpisce il nostro immaginario forse anche più delle altre arti visive. È più accessibile sia culturalmente che economicamente di media e quindi anche ottimo per veicolare messaggi allo spettatore. E ovviamente a dominare il mercato cinematografico c'è la superpotenza per eccellenza e quindi gli Stati Uniti d'America. Hollywood è ancora oggi il maggior produttore mondiale di film ed è dal 2003 che il botteghino estero di film americani ha superato quello interno, con ricavi esteri appunto che ammontano quasi al 70%. Quindi riesce a raggiungere un audience incredibile. E pensare che erano all'inizio gli Stati Uniti terra di conquista dell'industria cinematografica francese che alla fine dell'Ottocento dominava il mercato mondiale, d'altronde i fratelli Lumière provenivano da lì. Tanto che nel 1905 il 70% dei lungometraggi proposti nelle nascenti sale cinematografiche statunitensi era proprio prodotta dai francesi. I produttori americani però non ci stanno e fanno cartello. Tra di essi spiccano nomi importanti come quelli di Thomas Edison. Non ci stanno a questa invasione del cinema d'Oltralpe, tanto che nel 1905 montano una campagna stampa potente contro i film francesi, colpevoli secondo loro di non incarnare i veri e genuini valori anglosassoni e di essere troppo sofisticati, troppo radical chic direbbe qualcuno oggi ed evidentemente già allora era un tema. A cosa porta questo? Porta al fatto che l'azione di lobbying americana genera risultati sorprendenti. Nel giro di un decennio l'80% dei film sono prodotti negli Stati Uniti. La poderosa macchina economica, l'economia di scala made in USA e soprattutto la diffusione dei cosiddetti Nickelodeon, cioè quelle arene dove per entrare bastavano 5 cents, cioè un nichelino, sono state fondamentali per il boom di Hollywood. Produttori francesi quindi vengono spinti via dalle majors americane e dovranno accontentarsi di essere semplici distributori di pellicole hollywoodiane. Durante la guerra il cinema sarà propaganda, dopo la guerra i film americani saranno fondamentali per costruire l'identità della nuova America. Per dirne una, l'epopea dei westerns, dei cowboy, che altri non erano che i mandriani, spesso ispanici o addirittura afroamericani, al soldo dei grandi proprietari terrieri texani, di discendenza ulsteriana, quindi nordirlandesi protestanti, o tedesca, gente che non aveva voglia di stare in mezzo alle vacche e che quindi delegava ai loro sottoposti. Da quei rancieri si è arrivati al mito della frontiera, degli sceriffi, dei cappelli, delle pistolettate nei saloon, che il cinema poi ha regalato in tutto il mondo. Il cinema come propaganda, quindi il cinema come identità di un paese che crea, aiuta a creare o riesce a veicolare. Pensiamo solo a quante volte all'idea di Italia viene accostato il concetto di dolce vita. Ma il cinema non è solo questo, è chiaro, rimane un'industria che genera ricavi miliardari a livello globale, che impiega migliaia, se non milioni di persone. In Italia, per dirne una, il settore occupa direttamente 50.000 persone, aggiungendoci le filiere connesse al mondo del cinema, pensiamo quindi agli artigiani, ai tecnici, al manifatturiero, ai servizi e alle imprese. Arriviamo a 112.000 posti di lavoro, secondo Confindustria. Insomma, in questa puntata si parla di cinema, lo avete capito, non di film, giacché non ne avrei la benché minima autorità. Volevo però appunto analizzare le dinamiche dell'industria cinematografica, un po' come si è fatto nell'episodio 5 con la musica. Un'industria che perennemente viene definita in crisi, perlomeno in Italia, dove sempre ci piace imporci un'autoflagellazione gratuita ed assolutamente non richiesta da nessuno. Effettivamente però la crisi nel 2008 ha pesato anche nel nostro paese. Chiudono le sale cinematografiche, cala il numero degli spettatori paganti, meno 22 milioni di biglietti staccati nel biennio 2016-2018. Nel giro di 10 anni l'industria cinematografica italiana ha perso, anzi dimezzato, la propria quota sul valore aggiunto globale del settore. E nonostante ciò rimane comunque lo spettacolo più diffuso tra gli eventi offerti in Italia, e parliamo di eventi come concerti, teatri, arte, il 70% del totale. Il più seguito, il 40% dei biglietti staccati e degli abbonamenti venduti sono legati al cinema, in media quello più economico ovviamente si è rapportato alle altre tipologie elencate sopra. I prezzi alla fine sono stabili, attorno ai 6,30€, dice Confindustria, anche se a Roma mi sembra sia un po' più caro, ma comunque quello è il range, che comunque per una famiglia di 4 persone iniziano a essere comunque spese importanti. Detto questo, a cosa può essere dovuta questa crisi del cinema? Sicuramente a svariati fattori, ma cercheremo di capirli. A quali cambiamenti è soggetto il mondo del cinema? Quali sono i mercati emergenti? Cosa ci dobbiamo aspettare dall'impatto di Netflix e delle altre piattaforme digitali? Lo scopriremo tra poco. Allora, eccoci qui, dopo un bello spritz per darci coraggio, sono qui con Edoardo Fanelli, un amico, soprattutto un grande conoscitore di cinema, cinefilo, anche un cinofilo per essere completi, e soprattutto uno che il cinema lo ama, ma soprattutto lo studia. In qualche modo ha scritto una tesi molto interessante sul cinema asiatico, se non sbaglio, sulla crescita del cinema asiatico imponente in questi anni, e quindi ho pensato che valesse la pena farci 4 chiacchiere. Per cui incomincerei subito con la prima domanda. Abbiamo visto che c'è stata una crisi sicuramente in Italia del mercato cinematografico. A livello americano questa crisi è stata probabilmente superata, e soprattutto una grande crescita del mercato cinese, o forse asiatico in generale, Bollywood e tutto quello che la circonda. Qui ti volevo chiedere un po' questa crescita del cinema cinese, a cosa è dovuta, qual è la genesi, come sta trasformando il cinema in sé per sé.
Allora, innanzitutto ciao Manfredi, e ciao a tutti, grazie di avermi invitato e parliamo un po' di cinema quindi oggi.
Allora, assolutamente sì.
Allora, io, come dicevi anche te, ho scritto una tesi sul mercato cinematografico cinese ormai 4 anni or sono, quindi la situazione era un po' diversa in quel momento, e là si teorizzava che intorno al 2018-2019 ci sarebbe stato un sorpasso del mercato cinematografico cinese rispetto a quello americano-statunitense a livello globale. Questo non è avvenuto ancora, ma al momento, come dicevi te, il cinema cinese è al secondo posto nella classifica mondiale, muove più di 9 miliardi di dollari, quando invece quello statunitense è sugli 11 miliardi. Ora, soltanto parlando di queste cifre, è chiaro come vedere quanto il mercato si sia spostato verso l'Oriente. Perché è cresciuto così tanto in così poco tempo? Perché 5-6 anni fa la situazione non era come quella attuale. Il motivo è molto semplice: la Cina non aveva cinema prima, non aveva sale cinematografiche. Soltanto negli ultimi anni c'è stata una crescita imponente del numero di sale cinematografiche, che hanno permesso una distribuzione ad ampio raggio dei film. Allo stesso modo è cresciuta anche la produzione, con il numero di pellicole e livello di budget di queste pellicole, e quindi se ne è fruito in maniera imponente. Il motivo principale è che vi è stato un buco nella crescita culturale cinese, soprattutto nell'ambito cinematografico, soprattutto. Diciamo, vi è stato un buco nella crescita culturale cinese anche in ambito cinematografico.
Certo, parliamo degli anni 70, immagino, rivoluzione culturale, maoismo e tutto quello che ne deriva.
Esatto, diciamo, c'è un buco di 10 anni più o meno in cui tutti i film che sono stati prodotti sono stati film di propaganda e per questo motivo non c'è stata una generazione di registi, di produttori, di sceneggiatori in quegli anni vera e propria. E tutto questo, quando si è interrotta anche la rivoluzione, c'è stata comunque diciamo una coda lunga durante la quale non si è ripreso pienamente il cinema cinese, sia a livello di produzione, sia a livello di pubblico, nel senso che un altro elemento importante da ricordare è che il pubblico non era abituato a vedere film, non era più abituato a vedere film. L'80% dei cittadini cinesi negli anni 80 erano contadini che non avevano mai visto una sala cinematografica o non la conoscevano bene. Fino a 10 anni fa non era raro vedere intere città da 1 a 4 milioni di abitanti che non avevano neanche una sala cinematografica. Nel momento in cui sia il governo cinese che le società produttrici si sono accorte di questa grande lacuna, vi è stata una grande espansione da parte degli esercenti cinesi. Tanto che 4 anni fa il trend, quando io ho scritto la tesi per intenderci, il trend era di costruire 15 schermi al giorno, più o meno. Sì, quello era il trend. La crescita si aggirava intorno al 30% di schermi in più ogni anno e quindi il mercato è cresciuto esponenzialmente e allo stesso modo sono cresciute le produzioni. Ormai le produzioni cinesi sono a tutti gli effetti, da un punto di vista strettamente produttivo, quindi production design, di cura tecnica degli effetti speciali, degli effetti visivi, a livello produttivo, in senso stretto, direttamente concorrenti con quelli americani. Quello in cui si distinguono particolarmente sono i contenuti. I contenuti dei film cinesi sono adatti a un pubblico cinese, non sono adatti a un pubblico occidentale in questo momento. Basti pensare che i grandi incassi di quest'anno del cinema cinese, che sono per esempio The Wandering Earth, che è un film di cui ti ho parlato e che consiglio a tutti di vedere su Netflix, è disponibile anche in Italia, film di fantascienza incredibile che forse per il modo in cui è rappresentata la trama e i valori cinesi non attira un pubblico occidentale, ma che in Cina ha generato 700 milioni di dollari quest'anno. E quindi in questo momento nella top 10 della classifica degli incassi worldwide, anche se ha incassato questi 700 milioni unicamente in Cina.
Quindi questa è una crescita che è dovuta molto alla pianificazione del governo centrale o è più una cosa spontanea, è dovuta probabilmente alla costruzione di una classe media, magari, che può permettersi di andare a vedere film?
Allora, come tutte le cose che riguardano la Cina, è difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che niente è stato fatto senza la completa approvazione del governo cinese e senza che il governo cinese ponesse un incredibile controllo su ogni aspetto. Anche oggi, che il mercato cinese è così importante, il governo adesso non solo svolge un ruolo fondamentale per garantire che una larga parte, larga percentuale del mercato attuale sia occupato da produttori e distributori cinesi, e quindi non occidentali, ma anche a livello di contenuti, ovvero da un lato abbiamo il fatto che in Cina non possono uscire attualmente, secondo gli attuali accordi, più di 34 film occidentali all'anno. Proprio quest'anno sono scaduti gli accordi che erano stati stipulati precedentemente, quindi il numero adesso si sta aggiornando. Però fino a poco tempo fa erano fino a 34 film all'anno occidentali potevano uscire nelle sale cinematografiche, quindi c'era un controllo sul
Una sorta
numero.
di autarchia cinematografica.
Beh, se da un lato si cerca di difendere il cinema del proprio paese, come succede anche in Italia,
Come in Francia, penso, no?
in Francia è molto forte sicuramente, anche in Italia noi cerchiamo di difendere, non dico stranamente, però certe finestre distributive per garantire l'accessibilità di film italiani, soprattutto nel periodo natalizio, per esempio. In Cina ci sono sia delle fasi di blackout, ovvero proprio dei periodi in cui i film occidentali non possono uscire, ma sia c'è un numero di film occidentali massimo che può uscire. Queste cose sono cambiate negli ultimi anni per via anche delle coproduzioni sino-straniere, quindi ci sono produzioni che una parte di produzione che è cinese e che quindi permette di aggirare questa regola. Però tendenzialmente è tenuto molto sotto controllo questa cosa, apposta per evitare che non solo l'industria cinematografica cinese in questo momento di crescita sia ostacolata dall'Occidente, ma anche perché vi è un forte controllo da parte dei contenuti. Infatti a non tutti i film è garantita la distribuzione.
Molta censura sul cinema.
Allora, sul cinema c'è tantissima censura. Diciamo, la percezione che c'è è che vi sia censura nei confronti dei film occidentali. Questo non è vero. Vi è censura per qualsiasi film, anche per quelli, soprattutto per quelli del proprio paese, perché il governo cinese deve approvare non soltanto il film ultimato per la distribuzione, ma se viene prodotto sul suolo cinese deve approvare anche la sceneggiatura prima della produzione. Quindi ci sono regole molto strette per cui film che non ti immagineresti mai non sono mai usciti in Cina. Il motivo è duplice. Da una parte c'è un controllo strettissimo sui contenuti e sulla natura dei contenuti. Ci sono lunghe regole che adesso non mi metto a elencare, ma sarebbe interessante e ne parlerei per ore. Mentre invece un altro aspetto è che, e questo diciamo è fondamentale nell'industria, non c'è un sistema di rating in Cina. Ovvero, in Italia abbiamo il vietato per tutti, vietato meno di 14 anni, vietato meno di 18 anni. In America abbiamo il PG-13, il rated R, eccetera. In Cina o è per tutti o è per nessuno. E in quel caso il film non esce.
Molto interessante. E tra l'altro ho notato ultimamente, so se l'hai notata anche te, appunto parlavamo di produzioni cinesi su film magari hollywoodiani, no? Che c'è una parte di coproduzione cinese. La volontà di fare una sorta di rebranding della Cina. Io non mi scorderò mai, mi sembra 2012, no? Film apocalittico, in cui ci sono questi cinesi che sono comunque tra complementari per salvare l'umanità e il mondo. Mi sembra che stiano uscendo parecchi film sul genere, no?
Allora, hai aperto una porta fondamentale e non vedevo l'ora di parlarne.
Ecco.
Allora, essenzialmente c'è un aspetto economico con cui adesso annoierò tutti, che però va detto. I film stranieri possono essere distribuiti in due modi. Sono con una flat fee, ovvero i distributori cinesi pagano una somma di denaro per poter distribuire il film straniero, oppure il revenue sharing, quindi essenzialmente danno ai produttori una parte dei ricavi, degli incassi, che in questo momento è fluttuata negli ultimi anni a un massimo di 25% degli incassi in Cina. Questo è per i film stranieri. I film coprodotti in Cina, che seguono regole ferree, che adesso non mi metto a elencare, per essere, diciamo, etichettati come coprodotti, possono ottenere fino al 50% dei ricavi. Per questo motivo, ovviamente, si è passati molto sulle coproduzioni. Se non sbaglio, film come Mission Impossible pure sono coproduzioni cinesi. Uno dei primi franchise che ha sfruttato queste coproduzioni sino straniere è stato quello dei Transformers, che è un grandissimo successo in Cina, e che, soprattutto sui contenuti come accennavi te, ha un aneddoto fantastico. Se uno rivede la saga dei Transformers, adesso non entriamo nel merito, non andiamo a dire qual è il pregio e il difetto di questi film. Se uno vede Transformers e l'era dell'estinzione, per intenderci il quarto della saga, è stata una delle prime coproduzioni sino-americane, sino-statunitense. Come dicevo prima, nei contenuti c'è uno scrutinio molto importante che va a controllare che vi sia una rappresentazione positiva del popolo cinese, del governo cinese e di tutti i personaggi cinesi. E le regole qualche anno fa erano proprio che doveva esserci almeno uno dei personaggi principali cinesi. Beh, in Transformers i personaggi principali a un certo punto stanno scappando dai loro inseguitori e, messi in difficoltà, ovviamente si trovano in Cina, incappano un passante che a colpi di Kung Fu li salva senza dire una parola.
Beh, bellissimo.
Fantastico, ovviamente uno non lo nota, però diciamo verso il terzo atto di quel film è ambientato tutto in Cina. E se uno lo rivede adesso ci sono diverse sequenze che potrebbero essere tranquillamente tagliate dal film, ma che, perché non hanno nessun come dire, nessun impatto sulla trama in realtà, in cui si vede il governo cinese che si organizza per difendere i propri cittadini.
Eh no, è molto interessante, è comunque il nuovo soft power che avanza. Ti volevo chiedere, prima di partire per la terza domanda, un aggiornamento sul cinema italiano. Secondo te si sta difendendo, siamo in una crisi, sprofondiamo in una crisi?
Allora, diciamo, il cinema italiano è in una situazione molto particolare al momento, perché sì, noi parliamo, come dicevi te nell'introduzione, noi parliamo sempre di un cinema italiano in crisi, ma più che altro perché abbiamo questo istinto di autoflagellarci.
Assolutamente, sì.
Dipende da che punto dobbiamo vedere, perché da un punto di vista di incassi ovviamente sono in decremento, soprattutto la quota dei film italiani sui film stranieri negli incassi dell'anno. Eppure è vero che il nostro è un mercato molto piccolo, che si basa purtroppo sempre per percentuali discendenti sui film nostrani, ma che ha degli andamenti che dipendono dall'anno in corso, dal singolo anno, perché andiamo avanti per singoli film italiani di grande successo. Nel senso che noi abbiamo il film di Zalone, che incassa 60 milioni di euro e anche di più,
e viva che... Dio, perché almeno un po' di
e quell'anno le statistiche ci dicono il cinema italiano si è ripreso. L'anno dopo non abbiamo niente e andiamo male. Poi l'anno dopo ancora magari abbiamo un Perfetti Sconosciuti che ha un buon successo e che fa risalire le statistiche.
E se non sbaglio ha avuto un successo anche fuori importante, ci sono state una...
Sì, è stato venduto, penso, almeno è stato venduto all'estero, ci sono stati più di una dozzina di remake, non vorrei dire, mi sembra 17 adesso,
sì, sì.
Forse la possiamo verificare questa informazione, ma ha avuto moltissimi remake, quindi ha creato proprio un format di film. Grandissimo successo internazionale che in Italia è stato percepito perché ha avuto un grande successo di pubblico, ma ancora, parliamo del singolo esempio che non rivoluziona l'industria. Quindi qual è il problema al cinema italiano oggi, secondo me, e che sta cambiando molto negli ultimi anni, secondo me ci sono molti segnali positivi, non c'è varietà di genere. Fino a pochi anni fa avevamo i drammoni e avevamo le commedie. Purtroppo 10 anni fa avevamo soltanto le commedie all'italiana, adesso c'è anche varietà nel genere. Ci mancano i film horror, ci mancano i film di fantascienza, ci mancano i film fantasy. Ora, negli ultimi anni questi sono cominciati a comparire, proprio adesso mentre parlo, cioè ci sono 2 film horror in sala ad agosto. Mm-hmm. Non parlo della qualità dei film, parlo soltanto del fatto che ci devono essere film di genere, non certo. Cinema, perché per esempio cinema francese è un cinema vario, dove ci sono tutti i generi, ma anche quello spagnolo. È importante che anche noi abbiamo una grande varietà di genere che pian piano sta crescendo. Abbiamo avuto il primo Re quest'anno,
bellissimo,
di Matteo Rovere. Grandissimo film, secondo me, purtroppo non è stato pienamente premiato al pubblico, con soltanto, se non sbaglio, 2,5 milioni di euro di incasso, ma adesso, senza che apriamo pure questa porta, il mercato cinematografico italiano funziona per altre forme di ricavo, si vendono in anticipo i diritti, si fa in modo di sfruttamento anche all'estero, si fa in modo di... Insomma, la catena del valore è molto diversa rispetto all'estero.
Abbiamo parlato di trend, di generi, ti volevo chiedere, secondo te quali sono, a livello globale, anche parlando di Hollywood soprattutto, che comunque resta il mercato dominante, poi c'è magari Bollywood, poi magari c'è la Nigeria, però parliamo a livelli globali, secondo te quali sono i generi che andranno magari per la maggiore nei prossimi anni? Abbiamo visto il successo incredibile di questi film della Marvel, che io francamente non ho visto, però mi dicono tutti essere tutti, metti le mani nei capelli. Quindi ti volevo chiedere i generi, appunto, che secondo te vedi per il futuro.
Allora, interrompiamoci subito, devo farti vedere 23 film adesso subito dell'universo cinematografico Marvel, perché è imprescindibile. No, allora, parliamo di generi. Sicuramente bisogna citare la Marvel, dici giustamente te, perché ha creato un nuovo modo di fare film, ha creato l'idea vera dell'universo cinematografico, ovvero i Marvel Studios, capitanati da Kevin Feige, grandissimo produttore che sta rivoluzionando tutta l'industria. I Marvel Studios hanno fatto un esperimento narrativo coniugando gli elementi importanti della televisione con quelli del cinema e ci sono riusciti alla grande. Hanno avuto un successo incredibile su tutta la linea, critica, pubblico, da tutti i punti di vista. Tu mi dici quali sono i generi che adesso vanno per la maggiore? Ovviamente tutti dicono il genere supereroistico perché sono capitanati da film sia dal lato Marvel e quindi Disney, sia dal lato Warner e quindi DC. Negli ultimi anni non si è inseguito il genere supereroistico per sé, si è inseguito l'idea dell'universo condiviso. La Universal ha provato a fare i film di mostri condivisi, ricorderai La Mummia con Tom Cruise, quello doveva essere,
sì,
il primo di un universo cinematografico dei mostri della Universal.
Evidentemente non è andata bene.
Non è andata bene. E allo stesso tempo ci sono vari esperimenti di vari studios che stanno cercando di fare gli universi condivisi. Quindi, diciamo, il genere superioristico va sicuramente per la maggiore, è molto sfruttato e sta andando molto bene. Quello che sta andando molto, che stanno cercando di replicare, ma che nessuno è riuscito a fare, perché nessuno è riuscito a trovare la formula segreta della Marvel ancora, che è basata su una costruzione lenta del proprio universo cinematografico, basato su investimenti su personaggi minori, a cui dedichi singoli film che non hanno.
Quindi Aquaman, questa roba qua, dici?
No, acqua.
Aquaman è della DC.
Bravissimo.
Adesso mi sono salvato in corner. Però quello lì è Black Panther.
Sì, esatto. Ora Black Panther è stato un enorme successo, quindi magari
Ok, quindi devo pigliare un altro.
lo dico io in
Vai.
due parole. Apro una breve parentesi sull'universo cinematografico Marvel e sul grande successo della Marvel barra Disney. Marvel Studios erano in crisi, la Marvel ha venduto i diritti di sfruttamento cinematografico di tutti i personaggi principali, X-Men e Sony, ad altri studios. Avevano soltanto personaggi minori non conosciuti. E di poco più di 10 anni fa hanno deciso di fare un esperimento con Iron Man e Incredibile Hulk. Iron Man si è arrivato a un incredibile successo e hanno deciso di creare un universo narrativo in cui tutti i personaggi che avrebbero introdotto avrebbero fatto parte dello stesso universo e che un giorno si sarebbero incontrati in Avengers, che è il primo film Marvel a superare $1 miliardo con $1,5 miliardi, e poi da lì hanno semplicemente costruito e costruito ancora, fino ad arrivare a oggi in cui Avengers Endgame ha superato anche gli incassi Avatar, inflazione esclusa. Quindi la base dei film loro è che ogni film singolo in realtà è un genere particolare. Tu lo puoi ridurre a supereroistico, ma hanno un filone di Capitan America, per esempio, di Capitan America che segue il thriller politico. Hanno il genere fantascientifico con i Guardiani della Galassia e Captain Marvel. Hanno un genere molto più particolare che è quello di Iron Man, che collimano tutti in quello glorioso supereroistico degli Avengers. Ma è un universo variegato. Quindi loro hanno giocato con i generi per riuscire a costruire una formula unica narrativa che non era mai stata fatta prima.
Abbiamo parlato appunto dell'universo Marvel, però appunto ho sentito sta Amazon ha comprato i diritti per Il Signore degli Anelli, fare una sorta di spin-off, credo, qualcosa di simile. Quindi ci dobbiamo aspettare, secondo te, anche sulla scia di Game of Thrones, ci dobbiamo aspettare un ritorno del fantasy?
Ecco. Non esiste più la dominanza del genere come c'era una volta. Nel senso, una volta c'era il western che ha avuto un successo incredibile per decenni, adesso c'è il genere supereroistico di cui parlavamo adesso, e adesso funziona per micro tendenze. Cioè, appena c'è un genere nuovo o un micro genere che ha successo, si cerca di replicarlo. Quindi adesso, non appena un film apre una porta, subito altri la seguono. Crazy Rich Asians ha aperto la tendenza del film statunitensi con un cast unicamente asiatico, e il prossimo film
Che sarà
supereroistico che è
simile.
stato Marvel, che è stato annunciato da poco al San Diego Comic Con, è stato proprio Shang-Chi, che è un supereroe asiatico,
Ah, questa non la sapevo.
con un cast interamente asiatico, anche con regista asiatico. Quindi andiamo per microgenere. Tu dici il fantasy avrà successo. Il fantasy al cinema purtroppo non ha provato a essere successo se non per il Signore degli Anelli. Tutte le nuove IP che si sono affacciate sul mercato cinematografico non hanno successo, però, come dicevi te, Amazon ha comprato i diritti, a parte che il Signore degli Anelli è proprio un altro genere, e poi loro lo sposteranno con la loro piattaforma Prime come una serie di televisiva, quindi non cinematografica.
Molto interessante la situazione di Amazon e mi fai cogliere così la palla al balzo per la terza domanda che ti volevo fare, appunto sulla diffusione, sullo sviluppo incredibile che hanno avuto queste piattaforme di streaming di film, Amazon Cinema, ovviamente inutile dirlo, soprattutto Netflix. Allora ti chiedo qual è stato il loro impatto sul mondo del cinema?
L'impatto è sicuramente stato enorme. Diciamo, ci sono una serie di cose da dire. Innanzitutto, Netflix è vista al momento come una minaccia dell'esperienza cinematografica, nel senso che Netflix in questo momento si pone in diretta concorrenza con l'andare in sala, perché i film che vengono prodotti da Netflix come piattaforma escono lo stesso giorno sia tramite la piattaforma di streaming che nelle sale cinematografiche, e quindi gli esercenti, giustamente, si ribellano alla modalità distributiva di Netflix, che possono soltanto che lederli, e quindi si boicottano l'uscita dei film di Netflix e non permettono una larga distribuzione dei film di Netflix nelle sale cinematografiche, cosa che a Netflix tra l'altro non interessa. Discorso diverso per Amazon Prime, di cui stavamo ancora parlando, che finora ha seguito per esempio una modalità di distribuzione piuttosto classica, lasciando una finestra distributiva di più o meno 3 mesi prima dell'uscita sulla piattaforma streaming da parte dei film. Purtroppo le cose stanno per cambiare, nel senso che a quanto pare anche Amazon sta allacciando alle stesse strategie di Netflix, e per esempio il film su cui punta quest'anno Amazon per cercare di accaparrarsi un po' di Oscar, The Report, uscirà a quanto pare molto vicino, un'edizione, un numero molto limitato di sale negli Stati Uniti, e poi direttamente sulla piattaforma. Quindi Netflix, Amazon e tra poco anche Apple TV Plus e Disney Plus seguiranno comunque delle strategie di distribuzione dei propri titoli in concorrenza con quelli cinematografici. Forse Disney Plus in maniera diversa, perché avendo anche la distribuzione cinematografica canonica le cose funzioneranno in maniera complementare. Tutti i danni che però può portare una diffusione di questo genere dello streaming, perché ovviamente oggi come oggi molte persone sono invogliate a vedere i film a casa piuttosto che vederli in una sala cinematografica, sono soppesate da una serie di aspetti molto positivi. Netflix permette per esempio di avere una libertà creativa da parte degli autori incredibile. Una volta c'era la paura che il proprio film finisse direttamente sugli schermi televisivi. I film direct to video erano, diciamo, una chimera. Parlando per esempio, abbiamo parlato dei sequel dei classici Disney, per cui la Disney faceva uscire il Re Leone 2.
Il Re Leone 2 ce l'aveva in cassetta, certo. Esatto. Re Leone 3 pure.
Quelli erano, diciamo, delle chimere una volta. Adesso invece molti autori puntano proprio a far uscire i loro film su Netflix. Perché? Perché permettono di avere una distribuzione in tantissimi paesi e, da un certo punto di vista, arrivare a più utenti di quanti arriverebbero nella sala cinematografica. E dall'altro punto di vista, inoltre, hanno accesso a un credibile budget e a una piena libertà espressiva. Netflix tutto quello che ha guadagnato negli ultimi anni lo ha speso e ha fatto un modo di permettere agli autori di esprimersi al meglio, proprio per differenziarsi dal mercato. Non hanno problemi di rating, non hanno problemi di durata e di format. Facciamo un esempio pratico. The Irishman, l'ultimo film di Martin Scorsese, uscirà in un numero limitato di sale poco meno di un mese prima della distribuzione sulla piattaforma. Ora, ovviamente questo rende tutti molto tristi, perché tutti vorrebbero vedere il nuovo film di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci al cinema. È anche vero che il film è stato confermato da poco che dura più di 3 ore e mezzo.
Ah.
Quindi è anche vero che non so quale livello di distribuzione avrebbe potuto avere un film di questa durata, e inoltre il film è costato quasi 200 milioni di dollari, a quanto pare, sembrerebbe un intorno ai 175 milioni di dollari.
Cifre importanti
che significano che un film del genere forse Martin Scorsese senza Netflix non avrebbe mai potuto fare. Quindi sono due facce di questa medaglia che purtroppo non si possono separare. Quindi se da un lato abbiamo i cinefili duri e puri che dicono che se ami il cinema non puoi guardare i film su Netflix, dall'altra c'è uno come Alfonso Cuarón che dice: io ho fatto un film con Netflix perché mi hanno permesso di fare un film in bianco e nero ambientato in Messico e comunque di dargli una piccola distribuzione cinematografica. Non avrei mai avuto, anche al di fuori di Netflix, una distribuzione cinematografica maggiore di quello che ho avuto. Inoltre Netflix ha anche altri pregi, ha per esempio portato da poco alla restaurazione il film perduto di Orson Welles, facendo concludere a Peter Bogdanovich il montaggio. Insomma, Netflix veramente sembra, da un lato, garantire contenuti di valore, o almeno cercare di garantire la maggiore libertà espressiva possibile ai propri artisti, anche se, proprio per accrescere il valore della propria piattaforma di streaming, non cede le richieste da parte degli esercenti cinematografici di garantire per i propri film una distribuzione cinematografica canonica, con una finestra di almeno 2-3 mesi di sfruttamento in esclusiva.
Mentre mi dicevi che il film di Martin Scorsese uscirà in pochissime sale negli Stati Uniti.
Uscirà in meno di 300 sale da quello che sembra, anche perché tutte le grandi catene distributive, anche in Europa, si sono rifiutate di distribuire il film sotto le condizioni poste da Netflix.
Come sempre la tecnologia porta i suoi effetti positivi e negativi, dipende da chi li subisce o li esercita, diciamo. Io ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, per me è stata molto interessante e sono sicuro anche per chi ci ascolta, e ci rivediamo presto.
Sì, grazie a te Manfredi, grazie a tutti, un saluto.
Ciao.
Auditore, un podcast di Manfredi Montalto.